Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, l'incubo di Gaza visto con gli occhi di una 23enne. In esteri, la testimonianza da Deir el-Balah, mi manca ballare e ridere con le amiche. Washington potrebbe abbandonare gli sforzi per la pace in Ucraina. Marco Rubio da Parigi lancia un avvertimento che lascia più domande che risposte. Stati Uniti, Harvard dice no a Trump, lui congela i fondi. Lo scontro del presidente con le università americane è sempre più pericoloso. Un posto sicuro per la scienza. L'Università di Marsiglia offre asilo accademico ai ricercatori in fuga dagli Stati Uniti. Quasi 300 fanno domanda in un mese. Messico, mentre il governo nega la responsabilità dello Stato nelle sparizioni forzate, nel fine settimana le famiglie dei desaparecidos si preparano alle giornate nazionali di ricerca delle persone scomparse. Mondialità, la vittoria schiacciante di Daniel Noboa e la sconfitta del correismo in Ecuador confermano i cambiamenti politici in corso in America Latina. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Dall'alba di questa mattina sono state uccise 50 persone, tra questi almeno 15 i bambini. Dal 18 marzo, cioè dalla rottura del cessate il fuoco da parte di Israele, i minori uccisi sono almeno 600. I bombardamenti israeliani in queste ore hanno colpito soprattutto il nord della striscia, ma anche Rafah e Khan Yunis nel sud. Da quasi 50 giorni continua a non entrare niente nella striscia di Gaza per via del blocco imposto da Israele, niente cibo, niente carburante, niente medicine. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha segnalato oggi il rapido deterioramento dello stato nutrizionale dei bambini a Gaza. Nel solo mese di marzo, spiega l'agenzia, 3.696 bambini sono stati ricoverati per malnutrizione acuta, un forte aumento rispetto al mese di febbraio. In più l'agenzia ONU segnala anche che circa un milione di persone, tra cui 400.000 bambini, sono passate dall'avere accesso a 16 litri di acqua potabile a persona al giorno a soli 6 litri. Noi oggi nella striscia di Gaza, Deir el-Balah, abbiamo raggiunto Aya Ashour, una ragazza di 23 anni attivista per i diritti umani e delle donne.
Currently in Deir el-Balah, after maybe it's the...
Al momento mi trovo a Deir el-Balah. Credo sia il settimo posto dove ci siamo spostati con la mia famiglia. Sono stata sfollata da Khan Yunis, prima ancora da Gaza, e dalla mia città, Al-Mughraha. Non so come descrivere la situazione. Abbiamo fame, soprattutto in questo periodo, perché l'occupazione israeliana impedisce agli aiuti umanitari di entrare a Gaza. Quindi qui non c'è niente. Dalla mattina ogni giorno sento mia sorella Rula che mi chiede della carne. Ha solo 3 anni e mi dice: voglio carne. E io non so dove trovarla, non posso averla perché non c'è carne al mercato. E se la trovi per $100 al chilo. Questo è inaccettabile. Allo stesso tempo continuano a uccidere le persone, bambini, donne. Prendono di mira le tende, le case e l'evacuazione continua da una città all'altra. Al momento l'esercito israeliano dice di controllare il 30% della striscia di Gaza, ma in realtà controlla tutta la striscia di Gaza. Controlla l'aria e il mare e la terraferma, quindi non so come trovare le parole per descrivere la situazione qui, ma ogni notte cerchiamo solo di sopravvivere.
Every night we are just trying to survive.
You mentioned about the block. Parlavi del blocco imposto da Israele a qualunque tipo di aiuto umanitario. Come fate a trovare cibo, acqua, medicine?
Find food to find water, to find medicine.
It's a nightmare.
È un incubo. Anche prima del blocco era dura, ma ora è quasi impossibile. Stiamo in fila per ore solo per avere un sacco di pane e dell'acqua. Le medicine sono quasi inesistenti. La gente muore non solo a causa delle bombe, ma anche di malattie, tumori, infezioni. È una punizione collettiva. Il mondo deve vedere questa situazione per quello che è, una catastrofe umanitaria. Io personalmente sto cercando di impegnarmi per dare qualcosa alla mia famiglia. Da quando la guerra è tornata il mese scorso, ho iniziato a lavorare per un'organizzazione internazionale, qui, come supervisore di un dipartimento per la tutela dei minori. Ma nell'ultimo mese non siamo riusciti a fare niente, quindi non ho più uno stipendio. Tutti abbiamo dolore da qualche parte o un fastidio nel corpo, ma non abbiamo medicine. Cerchiamo solo di procurarci qualcosa, del tè, qualsiasi cosa. E per quanto riguarda il cibo, penso che nei prossimi giorni diventerà molto difficile trovare anche il pane, perché al mercato non c'è più farina.
Because no flour in the market.
You are also an activist for. Tu sei anche un attivista per i diritti delle donne. Che cosa significa essere una donna a Gaza in questo momento? Quali sono le principali difficoltà?
The woman in Gaza, even before the war, their situation was.
Credo che per le donne a Gaza, anche prima della guerra, la situazione fosse molto più difficile. Io ho cercato di completare gli studi in una situazione difficile e allo stesso tempo lavorare per la mia famiglia. Tutte le donne qui a Gaza sono caregiver, sopravvissute, protettrici, ma siamo anche bersagli. Molte donne hanno perso la casa, i figli, intere famiglie e allo stesso tempo non riusciamo a trovare prodotti per l'igiene sul mercato. Non c'è privacy. I prodotti per le mestruazioni non sono disponibili. Le donne incinte non hanno accesso agli ospedali, ma nonostante questo, le donne di Gaza continuano a resistere perché non hanno altra scelta. Come donna palestinese di Gaza, comunque, non mi sento alla pari con nessuna donna al mondo, perché sono solo una donna palestinese di Gaza. E io che faccio attivismo per i diritti delle donne, cerco di mostrare alle donne di tutto il mondo cosa sta succedendo qui a noi. Ma allo stesso tempo non sono alla pari con nessuna di loro. Non posso iscrivermi o frequentare l'università. Non posso continuare gli studi, non posso sopravvivere, non posso continuare la mia vita normale perché sono una donna palestinese di Gaza e questo mi fa sentire, con tutte le mie convinzioni sui diritti delle donne, veramente sconvolta da tutto quello che succede qui, perché non abbiamo più nulla.
Che cosa ti manca di più?
To be honest, I miss my dancing in my room.
Mi manca ballare nella mia stanza, mi manca la mia casa, mi mancano le cose normali, andare all'università, camminare liberamente, leggere un libro, parlare con le amiche, andare al mare, vedere il mio ragazzo in una situazione normale. Mi manca ridere senza paura, mi manca poter pianificare il mio futuro. In questo momento stiamo solo progettando di sopravvivere ed è così difficile essere una giovane donna di 23 anni perché ho perso tutta la mia privacy. Vivere in una tenda con tutti i membri della mia famiglia non è facile e mi manca mangiare qualcosa senza pensare al prezzo.
I miss to eat something without thinking about the price.
E che cosa sogni?
My dream right now to survive.
Il mio sogno in questo momento è sopravvivere e lasciare Gaza per continuare gli studi, perché questo era il mio sogno già prima della guerra. Stavo cercando di ottenere una borsa di studio per un master in diritto internazionale, quindi questo è il mio sogno, sopravvivere e rimanere in vita finché non potrò evacuare dalla striscia. E non voglio perdere nessuno della mia famiglia. Amo tantissimo le mie sorelle, Nora, Jenna e Rula, sono tutto per me. E non voglio perdere nessuna di loro. Per la mia mente è inaccettabile anche solo il pensiero. E forse il mio sogno più grande è vivere in una Palestina libera, ma in questo mondo penso sia impossibile. Sogno di continuare a lavorare nel campo del diritto e dei diritti umani, di contribuire alla ricostruzione di Gaza e di raccontare le nostre storie al mondo, non come vittime, ma come sopravvissuti e come voce di speranza. Perché questi siamo noi a Gaza, amiamo tutti la vita a Gaza. Non vogliamo solo morire o essere uccisi, vogliamo vivere la nostra vita in una situazione normale, in pace e dignità. E sì, questi sono i miei sogni più grandi.
This is my biggest dream. Dreams, not a dream.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
la guerra in Ucraina è salito a un morto e 26 feriti, tra cui due bambini. Il bilancio dell'attacco missilistico lanciato questa notte dall'esercito russo su Kharkiv nell'Ucraina orientale. Intanto, il giorno dopo gli incontri a Parigi tra delegati statunitensi, europei e ucraini, oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che è necessario determinare nei prossimi giorni se la pace è fattibile in Ucraina, sottolineando che gli Stati Uniti hanno altre priorità e quindi lasciando intendere che potrebbero abbandonare il tavolo dei negoziati. Sentiamo Emanuele Valenti.
In assenza di segnali concreti in direzione di un accordo di pace, nel giro di pochi giorni gli Stati Uniti abbandoneranno i negoziati sull'Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, ripartendo da Parigi dopo l'incontro con europei e ucraini di ieri. Come abbiamo ricordato più volte, Trump aveva promesso di mettere fine alla guerra nel giro di 24 ore dal suo ritorno alla Casa Bianca, ma la promessa è rimasta tale e ora la Casa Bianca minaccia addirittura di abbandonare il tavolo. Marco Rubio non ha fornito ulteriori particolari. Ha detto che Trump vuole ancora la fine della guerra, ma ha poi aggiunto che se la cosa diventasse impossibile, e al momento pare essere proprio così, l'amministrazione americana darebbe la precedenza alle altre priorità, che sono tante. Poco dopo di Ucraina ha parlato anche J.D. Vance. Siamo ottimisti, ci sono gli elementi per arrivare alla pace, ha detto il vicepresidente all'inizio della sua visita a Roma. Come già successo in passato, segnali quindi contrastanti sulla stessa questione da parte di due o più esponenti dell'amministrazione americana. Le parole più importanti sembrano comunque essere quelle di Marco Rubio. Tra pochi giorni, appunto, dicevamo, potremmo abbandonare lo sforzo per mettere fine alla guerra in Ucraina. Parole alle quali ha risposto in qualche modo il Cremlino. Il negoziato è difficile, stiamo facendo degli sforzi, dei passi in avanti ci sono stati. L'uscita del segretario di Stato americano ci riporta ai soliti punti interrogativi, ancora senza risposta, che sorgono tutte le volte che abbiamo a che fare con la strategia di Trump in Ucraina. Punti interrogativi che oggi si potrebbero riassumere con un'unica domanda. Come interpretare la minaccia americana di lasciare il negoziato sull'Ucraina e a chi è rivolta? E da qui tutte le domande che ne derivano. Vuol dire che si faranno da parte e vada come vada? Che si faranno da parte e continueranno a non dare più armi a Kiev, come sta già facendo Trump? Che vogliono invece fare pressione su entrambe le parti affinché accettino un compromesso? E che tipo di compromesso? Oppure che vogliono fare pressione su una delle due parti, in particolare, per esempio, su Zelensky? E ancora, Trump ha deciso di puntare i piedi con Putin? Non ci sono risposte. C'è però la realtà dei fatti in questo momento. La Russia continua ad aumentare la sua pressione lungo la linea del fronte, così come l'intensità dei suoi bombardamenti aerei. Kiev ripete da giorni che sia imminente una nuova offensiva di primavera, soprattutto nella regione di Sumy, nel nord-est. Se le cose dovessero andare avanti da sole, ci perderanno quindi soprattutto gli ucraini. Ieri gli americani avrebbero consegnato alla delegazione di Kiev a Parigi una loro proposta di accordo, proposta che non conosciamo. L'inviato di Trump, Witkoff, ha però rilasciato un'intervista al Wall Street Journal, nella quale parla nuovamente delle regioni russofone che potrebbero non tornare più sotto il controllo di Kiev. Considerato che Trump ha interesse a rilanciare in ogni caso i rapporti economici con la Russia, è difficile, già lo abbiamo detto, è difficile che voglia puntare sul serio i piedi con Putin. Il quadro però, come sempre, non è chiarissimo. Americani e ucraini, per esempio, hanno firmato un memorandum che sulla carta anticipa il famoso accordo sulle materie prime ucraine, che dovrebbe essere firmato poi la prossima settimana. Per gli Stati Uniti dovrebbe essere un motivo in più per non sfilarsi dal negoziato. I partecipanti all'incontro di ieri a Parigi dovrebbero vedersi ancora la prossima settimana a Londra. Al momento, quello è l'orizzonte temporale entro il quale probabilmente avremo delle risposte.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Continua lo scontro pericoloso tra l'amministrazione Trump e l'università di Harvard. La Casa Bianca ha chiesto oggi ad Harvard di consegnare 10 anni di documenti relativi a finanziamenti ricevuti da fonti straniere. La richiesta di documenti di oggi rappresenta il primo passo dell'amministrazione Trump per assicurarsi che Harvard non sia manipolata da entità straniere né agisca per conto loro, ha dichiarato la ministra dell'istruzione Linda McMahon. La lettera indirizzata ad Harvard, di cui da notizia al Wall Street Journal, non presenta però nessuna prova concreta che questo sia effettivamente accaduto. Harvard ha infatti risposto che ha sempre presentato le dichiarazioni da decenni, così come previsto dalla legge, e la presa di posizione della prestigiosa università americana, che da settimane ha deciso di non sottostare alle angherie del presidente che chiede cambiamenti strutturali, rischia di costarle caro. Già a inizio settimana l'Ateneo aveva respinto le richieste del presidente. Sentiamo Roberto Festa.
Nelle ore successive allo scontro con il governo degli Stati Uniti, Harvard University ha visto arrivare sul suo conto in banca oltre $1 milione in donazioni. Si tratta di ex alunni sostenitori che hanno apprezzato il rifiuto che l'università ha opposto all'amministrazione Trump, che aveva chiesto a Harvard alcuni cambiamenti profondi alla sua governance, alle norme di ammissione e di assunzione, pretendendo anche che l'università dia al governo maggiori informazioni sugli studenti che hanno partecipato alle proteste contro la guerra a Gaza. Harvard ha detto no. Donald Trump ha quindi congelato $2.2 miliardi in finanziamenti federali e sta pensando ad altre misure per piegare l'università. Tra queste, cancellare le sue esenzioni fiscali, ma anche impedire a Harvard di accogliere studenti stranieri, cui appunto il governo non darebbe il visto di studio. Allora, si dice spesso che l'enorme dotazione finanziaria di Harvard, oltre $53 miliardi, consente appunto all'università di tenere la testa alta rispetto alle richieste del governo. È solo in parte vero. Infatti è assolutamente vero che Harvard è molto ricca, l'università più ricca d'America, ed è anche vero che probabilmente il governo Trump non riuscirà a toglierle le esenzioni fiscali. Il governo infatti dovrebbe dimostrare che Harvard ha abbandonato la sua originaria primaria vocazione educativa, cosa che non è avvenuta. Ma anche se mantiene le esenzioni, ci sono altri elementi importanti. Tra finanziamenti e contratti, infatti, il governo degli Stati Uniti contribuisce per circa $9 miliardi al budget di Harvard, quindi molto. Impedire le iscrizioni poi agli studenti stranieri, che sono quelli che spesso pagano per intero la retta da $83.000, sarebbe un colpo duro ulteriore alle finanze dell'università. Si calcoli poi anche che di quei $53 miliardi di dotazione, una parte è investita in fondi, un'altra parte in proprietà immobiliari, un'altra ancora è legata a progetti specifici. Questo per dire che non si tratta di denaro di cui Harvard dispone per i suoi progetti, per pagare gli stipendi, per la gestione ordinaria. E questo significa soprattutto quindi una cosa: mettersi contro il governo degli Stati Uniti può avere conseguenze disastrose anche per l'università più potente e ricca d'America, che infatti sta già pensando di ridurre i progetti della sua Medical School e della School of Public Health. Il milione di contributi che è arrivato dopo l'inizio dello scontro con Trump è peraltro un'inezia rispetto a quanto Harvard potrebbe perdere. Insomma, Harvard ha molto da perdere da uno scontro con l'amministrazione Trump. E se rischia la più ricca università d'America, pensiamo cosa rischiano le altre. Abbiamo tutti paura, ha detto la senatrice repubblicana dell'Alaska, Lisa Murkowski, una moderata che vede l'America avventurarsi verso territori sconosciuti e inquietanti.
E proprio in questo contesto e in reazione a quanto sta succedendo, l'Università di Marsiglia si è offerta di accogliere i ricercatori statunitensi in fuga dalle università americane. Già in 300, in un solo mese, hanno fatto domanda. Sentiamo Francesco Giorgini.
Si chiama Safe Place for Science, letteralmente un posto sicuro per la scienza. I primi a pensarci e a muoversi rapidamente e concretamente sono stati i membri della direzione del polo universitario ex Marsiglia, che raggruppa università, laboratori e clinica universitaria della provincia di Marsiglia, nel sud-est della Francia, e che il 5 marzo scorso hanno lanciato pubblicamente un appello sui media, social network e reti dei circuiti universitari internazionali per offrire asilo accademico ad insegnanti e ricercatori delle università americane di fronte all'onda trumpista che sta spazzando i campus statunitensi. Abbiamo capito che bisognava agire d'urgenza di fronte all'entità e alla violenza del fenomeno, ha spiegato Eric Berton, presidente del polo universitario ex Marsiglia. Successo immediato, oltre a una mezza dozzina di candidature al giorno, antropologi o scienziati del clima, ricercatori sulle epidemie nei paesi emergenti, a cominciare dall'Africa, o ancora storici, sociologi, ma anche astrofisici o biologi specializzati nei vaccini, ma anche psichiatri o etnologi, e via elencando una lista che sembra allungarsi un po' di più ogni giorno. L'università ex Marsiglia contava a proporre una quindicina di posti per un finanziamento di 15 milioni di euro, ma visto il successo e il numero e la qualità delle candidature, potrebbe aumentare la disponibilità, soprattutto con il sostegno dei ministri dell'educazione e dell'insegnamento superiore, che hanno dichiarato sostenere l'iniziativa, che potrebbe e dovrebbe espandersi ad altre università francesi e magari del resto d'Europa. Resta che se le università francesi possono garantire libertà di ricerca e di pensiero, sostegno e protezione accademici e varietà di percorsi e di formati, mancano massicciamente di fondi, da cui la speranza e l'appello dei presidenti delle università a che la Commissione europea si mobiliti sulla questione. Questione politica e questione strategica, per incarnare appunto il rifugio per la scienza in Occidente di fronte alla regressione trumpista.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Well, I'll be damned, here comes your ghost again. But that's not unusual, it's just that the moon is full and you happen to call. Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you say. Where are you calling from?
Andiamo ora in Messico. Domani e dopodomani saranno le giornate nazionali per la ricerca delle persone scomparse, due giornate che cadono in un periodo particolarmente delicato per quanto riguarda il tema dei desaparecidos in Messico. Sentiamo Andrea Cegna.
Messico attraversa un processo di transizione democratica.
Il 19 e 20 aprile cadono le giornate nazionali delle famiglie che cercano i propri cari desaparecidos. Per migliaia di famiglie in tutto il Messico, i giorni di Pasqua non saranno giorni di festa, ma giornate dedicate, come ogni giorno, a cercare chi è stato fatto sparire. 70 collettivi di 23 stati riuniti nella Brigata Nazionale per la Ricerca delle Persone Scomparse hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare i dettagli della seconda giornata nazionale di ricerca. Oltre 127.000 sono le persone scomparse dal 1962, 100.000 almeno dal 2006 ad oggi. E così, sono molte di più le famiglie e i collettivi esistenti in Messico. Proprio per questo la Brigata ha invitato tutte le Madres Buscadoras, le persone solidali e le organizzazioni sociali ad accompagnare, abbracciare e appoggiare la giornata di ricerca, perché anche loro hanno invitato il Congresso Nazionale Indigeno, i Popoli Originari e l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale a stare con loro. Una giornata organizzata da tempo, ma che è diventata anche una risposta di stomaco alle parole della politica messicana, dalla presidentessa Sheinbaum alla Commissione Nazionale per i Diritti Umani, che negano il ruolo dello Stato nella sistematica e strutturale pratica della sparizione che si vive nel paese. Nelle ultime settimane, decine di collettivi in ricerca si sono riuniti con il governo per cercare di implementare una legge che migliori gli strumenti. Il dialogo però si è fermato dopo che le famiglie si sono sentite tradite e abbandonate per le risposte del Senato e della presidentessa all'ONU, che ha deciso di applicare l'articolo 34 della Commissione sulle sparizioni e aprire un'indagine che potrebbe portare il paese davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sheinbaum ha detto: in Messico non ci sono sparizioni forzate legate allo Stato, ma ai gruppi criminali. Le storie però delle persone che spariscono dicono altro, perché spesso, molto spesso, non si sa più nulla di loro dopo un fermo di polizia. Il caso dei 43 studenti di Ayotzinapa, definito dalla Commissione parlamentare per la verità e la giustizia crimine di Stato, è il più evidente caso tra questi. Sheinbaum pare essersene dimenticata. Le sue parole hanno generato rabbia, sgomento e frustrazione ovunque. Negare e occultare e far sparire, hanno scritto sotto le sedi del governo in tutto il Messico le famiglie in ricerca. Una ricerca che continuerà il 19 e 20 aprile, come ogni giorno, fino ad incontrare chi è sparito.
Lo desconoce e eso nos causa de esperanza porque al desconocerlo sabemos con claridad que no lo van a poder, por aquí no lo van a poder atacar, al menos en un corto plazo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
In chiusura la nostra rubrica Mondialità, che oggi ci propone un'analisi del voto in Ecuador, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte. Da Martina Stefanoni, un buon weekend e buona Pasqua.
La terza sconfitta consecutiva del correismo in Ecuador conferma i cambiamenti politici in corso in America Latina. Con uno schema che si ripete, il candidato del partito di Rafael Correa, uno dei protagonisti della marea rossa in Sud America degli anni 2000, al secondo turno non riesce a superare il 50%. Correa è un caso particolare rispetto ad altri presidenti dell'epoca. In carica dal 2007 al 2017 non si è perpetuato nel potere, pur avendo tentato di farlo, e la sua uscita di scena è stata traumatica. Dopo una condanna per corruzione, si è rifugiato in Belgio, dove tuttora risiede. Malgrado questi fatti, non si è mai ritirato dalla politica del suo paese, determinando pesantemente le scelte e i programmi dei candidati progressisti sconfitti negli ultimi tre turni elettorali. La sua figura non è divisiva soltanto in Ecuador, ma anche nel variegato campo della sinistra latinoamericana, all'interno della quale si iscrive anche l'indigenismo, che in Ecuador è rappresentato da un partito. Il correísmo è stato una versione ecuadoriana del chavismo venezuelano e dell'evismo, per Evo Morales boliviano, una sinistra uscita dalle macerie dei colpi di Stato e dei governi neoliberisti, efficace nel momento di ridistribuire ma incapace di far crescere l'economia. Si è impegnato nei piani di welfare per i diritti individuali, sociali e ambientali, ma con piglio dirigista, consultandosi poco con i movimenti sociali che in Ecuador sono particolarmente vivaci e hanno una lunga storia di lotta, come quelle indigenisti. Per questo il correísmo si è molto allontanato sia dagli indigeni sia dall'ala socialdemocratico della sinistra. Non ha saputo aprirsi alla società, a differenza di Gabriel Boric in Cile e Gustavo Petro in Colombia, proponendo anche idee per la sicurezza che a molti hanno ricordato le svolte autoritarie già vissute in Venezuela. Come in Argentina, con la vittoria di Milei sui peronisti, in Ecuador Daniel Noboa non ha vinto per meriti propri, ma perché aveva come avversaria la candidata scelta da Correa, che dava poche garanzie di indipendenza. La sconfitta di Luisa González conferma ancora una volta che in America Latina convivono due sinistre, quella legata agli anni 2000, o è diventata regime o non riesce più a vincere, l'altra, emersa in tempi più recenti, è fortemente influenzata dall'ambientalismo, dalle questioni di genere delle lotte indigene e vince. L'eccezione in questo quadro è il Brasile di Lula, un leader della stagione precedente che è riuscito però a fermare la deriva autoritaria e ora sappiamo criminale di Jair Bolsonaro. Ma anche in Brasile, se non si rinnoverà fortemente il campo progressista, tutto potrebbe cambiare velocemente. Il caso dell'Ecuador ci racconta anche il dramma personale di un politico che non ha saputo ritirarsi dopo un'esperienza per tanti versi positiva. Correa e in modi diversi Morales in Bolivia, Maduro in Venezuela, Ortega in Nicaragua sono ormai parte del problema nel quale si dibatte la democrazia latinoamericana. La scomparsa di queste figure dalla scena politica sarebbe solo un bene per le sinistre più che per le destre.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.